Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Colangeli che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale in onda sulla Radio Vaticana che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Come i nostri affezionati ascoltatori, i nostri più affezionati ascoltatori sanno bene, noi amiamo ritornare su alcuni degli argomenti a cui teniamo maggiormente. Lo facciamo in particolare con organizzazioni che riteniamo serie e non soltanto noi, per quanto fanno in molti paesi nel mondo. Lo facciamo più volte all'anno, almeno un paio di volte lo facciamo con ECPAT, campagna nata agli inizi degli anni 90. Parliamo di lotta contro il turismo sessuale, contro lo sfruttamento sessuale dei minori. ECPAT nasce agli inizi degli anni 90 con un focus particolare rispetto all'argomento che abbiamo appena detto nel quadro geografico del sud-est asiatico, in particolare Sri Lanka, Thailandia e Filippine. Questi sono i paesi in qualche modo che hanno dato origine alla campagna internazionale di ECPAT. ECPAT è presente anche in Italia dal 1994, è presente peraltro in oltre 70 paesi al mondo. ECPAT sta per End Child Prostitution in Asian Tourism, quindi porre fine alla prostituzione infantile nel turismo asiatico. Vedremo non soltanto asiatico, ma bensì in tanti paesi, tra cui ad esempio, visto che ci stiamo avvicinando a un evento molto importante, questo si collega ad una campagna di cui parleremo proprio quest'oggi, ad esempio, ripeto, anche in un paese importante e con chiaroscuri come il Brasile. Per parlare di questa e non solo, di questa campagna di ECPAT, di come si stanno evolvendo le cose, di come porta avanti la propria azione ECPAT, in particolare in Italia, e consiglio anche a chi è insegnante, per esempio, di prendere carta e penna. Daremo anche i dati utili per mettersi in contatto proprio anche con ECPAT. Perché dico questo? Perché ECPAT Italia in particolare è da particolare rilievo alla formazione, alla sensibilizzazione nelle scuole. Per parlarci di tutto questo abbiamo il piacere di avere di nuovo qui con noi in studio, è proprio ormai una gradevole, importante abitudine quella che abbiamo, importanti direi soprattutto, quella di avere qui come testimonial proprio di ECPAT il segretario generale di ECPAT, vale a dire Yasmin Abuloa. Buongiorno Yasmin.
Buongiorno, ben ritrovati.
Ci fa molto piacere ritrovarti qui proprio in studio a Radio Vaticana Italia, Magari il mondo com'è e come potrebbe essere. Voi avete già dal 20 settembre scorso, vale a dire il 27 settembre del 2013, avviato una campagna che ricorderete con una data ulteriormente ufficiale nell'approssimarsi dei mondiali di calcio in Brasile. Paese che ha avuto uno sviluppo così rapido sotto certi punti di vista, ma con molti chiaroscuri. Ci limitiamo a dire chiaroscuri, sono tante le dinamiche di questi chiaroscuri, però vogliamo dire che in Brasile il 30% della popolazione, circa la metà dei minori, vive sotto la soglia di povertà e parliamo di circa 28 milioni di persone. Nel 2011 circa 250.000 minori sono state vittime di prostituzione ogni anno, 500.000 bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni sono vittime di sfruttamento e abusi. Queste sono poche cifre, però abbastanza indicative, che fanno capire perché è importante sensibilizzare, perché è importante che lo faccia ECPAT nell'avvicinarsi di questa data, ovviamente dei mondiali di calcio. Quali sono i segnali che arrivano? Per quale motivo date molta importanza a questa campagna che, vogliamo ricordare, si chiama Non voltarti dall'altra parte?
Sì, ricordo appunto che Non voltarti dall'altra parte è una campagna finanziata dall'Unione Europea, tra l'altro in partnership con altri gruppi europei di ECPAT e con una partecipazione fortissima sia dell'ECPAT Brasile che del SESI, che diciamo è una delle principali realtà che si sta occupando di porre fine allo sfruttamento sessuale dei minori proprio in Brasile. L'importanza di impegnare impegnarsi su questo territorio, cosa che noi già abbiamo fatto in passato anche per altri mondiali, per quelli del Sudafrica, qui ci spinge veramente oltre, proprio perché il Brasile normalmente è meta di turismo sessuale in generale, e per quanto riguarda poi il famoso turismo cosiddetto occasionale, che quindi si rivolge a quell'offerta anche di minori, trova purtroppo i primi posti soprattutto gli italiani. E noi vorremmo evitare che in occasione appunto di un evento così importante, che sposterebbe appunto molti tifosi, alcuni di questi tifosi presi dall'euforia si trovassero poi dopo coinvolte in situazioni alle quali non sarebbero affatto capaci di dir di no, quindi di non voltarsi dall'altra parte se mai vedessero anche insomma dei connazionali che stanno cedendo a questo genere di tra virgolette ricatto che pone appunto la popolazione a disposizione. Inoltre ricordo un'ulteriore cosa, che circa un anno fa accadeva una cosa stranissima: qui in Italia arrivavano proprio degli appelli da parte del Brasile affinché partissero dei volontari per insegnare la lingua inglese e la lingua italiana, proprio per poter accogliere i futuri turisti o tifosi e per metterli nelle condizioni però di poter comunicare con le prostitute, prostituti e trans, pure prostituti locali. Quindi l'attenzione è sempre stata altissima, insomma, da circa 2-3 anni a questa parte, perché era tutto in preparazione.
Mi sembra, tra l'altro, quello che ci hai appena detto estremamente preoccupante, diciamo, un segnale evidente che c'è un'attesa in qualche modo, c'è una sacca di persone che attendono proprio un evento come questo per poi magari sfruttare in termini ovviamente estremamente negativi quanto poi la materia prima offre nello stesso paese, perché in fondo si diceva prima, magari gli appassionati di calcio come elemento generale non fanno subito pensare a fruitori in questo senso, però l'euforia, la situazione specifica può creare quello che si può dire il turista sessuale occasionale, giusto?
Certo, è proprio questo quello che temiamo, visto ovviamente tutti i precedenti mondiali, visto che l'attenzione si è alzata su questo fenomeno a partire appunto dai mondiali in Germania, però lì c'è stata anche una situazione particolare perché contemporaneamente veniva legalizzata la prostituzione. Non sappiamo quanto siano state efficaci effettivamente le campagne di prevenzione. Questa volta però ci stiamo puntando molto, proprio perché appunto gli appelli precedenti si riferivano a questo.
Ricordiamo tra l'altro una campagna presentata ufficialmente il 27 settembre scorso e che prevede però un'altra data importante a breve, giusto Yasmin?
Sì, noi rilanceremo la campagna in occasione della nostra presenza alla fiera che si terrà a Milano di Fa la cosa giusta, e ci sarà un rilancio proprio il 29 marzo all'interno della fiera stessa, che vedrà protagonista tra l'altro proprio il nostro principale testimonial in Italia, Beppe Carletti, leader storico e fondatore dei Nomadi.
E a proposito di testimoni, la stessa campagna si giova anche di importanti facce legate al mondo del calcio. Vogliamo ricordare chi partecipa e chi ha aderito, quindi cosciente di quello che significa l'impegno di Ekpat.
Sicuramente va nominato Kakà, visto insomma che è molto noto e conosciuto in Italia. Poi c'è anche l'altro giocatore che però gioca in Francia, Juninho, che insomma sicuramente, salvo chi non segue il calciomercato, è un po' difficile ricordarlo. Però la cosa più bella è che appunto ci stanno mettendo la faccia, che solitamente il mondo dei calciatori è anche un mondo molto particolare, che spesso si macchia insomma di storie legate alla prostituzione, ad altri traffici e cose di questo genere, quindi vogliamo ridare anche un volto nuovo proprio a quello del mondo del calcio in generale, e ne approfittiamo con questa campagna.
Diciamo che non si sono voltati dall'altra parte.
Assolutamente no.
Ed è quello che poi tendono anche a ottenere da chiunque venga a contatto con gli elementi di questa campagna di Ekpat. Vogliamo già ricordare, lo ricorderemo più volte, il sito internet di Ekpat:
www.ekpat.it.
Quindi è molto semplice, ekpat.it, lo ricorderemo ancora perché è il primo passo poi per conoscere esattamente quello che sta portando avanti da tempo ormai Ekpat. E tra l'altro noi abbiamo scelto di partire con questa campagna Non voltarti dall'altra parte proprio nell'imminenza, ormai pian piano ci stiamo arrivando, dei campionati mondiali di calcio in Brasile, però non vogliamo dare meno spazio anche ad un'altra iniziativa importante, un'altra campagna importante per Ekpat, in particolare Ekpat Italia: navigare in rete senza pericoli. Proprio coloro che hanno avuto modo di ascoltare nel passato anche Yasmin Abuloa, questo è uno degli elementi su cui si impegna particolarmente Ekpat, e che si collega a quanto anche dicevo a inizio collegamento. argomento a inizio trasmissione, vale a dire la sensibilizzazione nelle scuole. Allora, navigare in rete senza pericoli, a che cosa ci si riferisce quando si fa riferimento a questa campagna di Ecpat?
Si tratta di una campagna di prevenzione il cui obiettivo è quello di sensibilizzare tutta la popolazione, quindi sia adulti che minori, ad un uso più consapevole delle nuove tecnologie, quindi parliamo nuove, oramai contemporanee, parliamo di internet e dei nuovi media, quindi social network e instant messaging e tutto quello che può circolare tra computer, tablet e smartphone. Tra le varie iniziative prevede anche delle attività di formazione e di sensibilizzazione all'interno delle scuole, una formazione che però non si limita semplicemente a dire quali sono i pericoli che si corrono sulla rete, partendo appunto da quelle che sono le abitudini dei ragazzi, solitamente target che oramai partono dai 10 anni, fino a raggiungere insomma diciamo quella fascia oramai più vicina all'età adulta, perché oltre 18 ovviamente è un po' difficile coinvolgerli, però quello che cerchiamo di fare è di rieducarli all'utilizzo di questi mezzi, e lo facciamo anche con una certa attenzione all'educazione alla sessualità, all'affettività e al ristabilire la relazione con l'altro, visto che comunque questi ragazzi vivono completamente la loro vita nel mondo virtuale, e noi cerchiamo insomma di riportare un po' questo equilibrio tra reale e virtuale. Lo facciamo appunto attraverso dei percorsi che spaziano insomma da trascorrere una giornata insieme a scuola o più giornate.
E qual è la reazione che avete riscontrato sia da parte dei ragazzi stessi sia magari delle famiglie e degli insegnanti?
Ma purtroppo, una cosa che dico in anticipo, i grandi assenti in tutta questa campagna sono proprio i genitori, non assolutamente gli insegnanti, che solitamente sono loro che sentono dell'esistenza di questi percorsi e cercano di sollecitare i dirigenti e quindi di farsi portavoci loro del nostro ingresso nelle scuole. I ragazzi sono entusiasta, ma soprattutto hanno un gran bisogno di parlare con qualcuno di queste problematiche. Ovviamente, questo lo anticipo, spesso noi partecipiamo a queste formazioni chiedendo agli insegnanti anche di rimanere fuori dalla classe, non perché non vogliamo coinvolgerli, ma perché i ragazzi si sentono giudicati, e si tratta quindi comunque di tematiche che entrano molto nel personale, ed è quella l'occasione in cui loro magari si aprono e parlano effettivamente dei loro problemi di relazione, ma anche rispetto alla sessualità.
E perché questa assenza dei genitori, sulla base anche dell'esperienza che ormai, benché molto giovane, Yasmin Abulo ha con ECPAT, qual è l'idea che ti sei fatta dell'assenza, della motivazione dell'assenza per esempio di partecipazione da parte dei genitori?
È che in realtà non si avverte il reale pericolo, si pensa che effettivamente un ragazzo che trascorra la sua giornata di fronte ad un computer non si è esposto a tutta una serie di pericoli che potrebbe incrociare nella vita reale. I genitori dimenticano spesso e volentieri che questi ragazzi comunicano con degli sconosciuti, o che comunque sia potrebbero anche, cioè, intraprendere percorsi, orientamenti politici, o alle volte anche insomma aderire ad iniziative che effettivamente, cioè, non sono legali, quindi, cioè, dimenticano completamente tutta questo genere di pericoli. La cosa più curiosa è che spesso viene chiesto proprio ai ragazzi se secondo loro i genitori corrono meno rischi, gli adulti in generale, rispetto appunto ai bambini o agli adolescenti. I ragazzi hanno assolutamente questa consapevolezza, quello che loro pensano è che anche loro corrono questi rischi, e ritengono però che magari appunto l'età adulta gli consenta di poterli affrontare e gestire in maniera, diciamo, meno problematica rispetto a loro, però i ragazzi lo sanno, gli adulti no.
Ecco, tra i vari elementi, perché per esempio voi avete anche reso noto i risultati della vostra presenza e partecipazione con la vostra campagna in una scuola romana, tra i tanti elementi vogliamo ricordare uno o due che in particolare tu senti sia importante ricordare anche a chi ci ascolta?
Ma sicuramente il numero abnorme di cosiddetti amici che loro hanno all'interno dei social network. Spesso spaziano tra contatti che oscillano tra di sopra dei 500 per sforare oltre 1000, e alla domanda, cioè, quanti di questi ne conosci e quanti no, spesso ti rispondono: ah, ma li conosco tutti. Non hanno più assolutamente il polso, ragazzi, di ciò che significa effettivamente conoscere una persona o avere un amico. Quindi insomma diciamo che in questo Facebook, non perché voglia condannare il mezzo, anche perché noi lo utilizziamo e riteniamo che invece possa essere utilissimo se ben usato, però sicuramente, cioè, ha deviato quello che è un po' la percezione dell'idea di amico che si ha, e quindi questa è la cosa che più di tutte mi colpisce, insomma, questa superficialità nell'approccio delle relazioni con le persone.
Ecco, ma poi per esempio quando voi entrate in contatto con i ragazzi e le ragazze, vi chiedono anche proprio aiuto per capire come riuscire quindi a diminuire questa sorta di dipendenza anche da Facebook o da qualsiasi altro social network che ha poi queste valenze di cui ci stai raccontando.
Ma sulla dipendenza ci sarebbe da discutere giorni e giorni. Per loro non è assolutamente una dipendenza, per loro è naturale. Non dimentichiamoci che noi qui stiamo affrontando per la prima volta i primi, diciamo così, le prime generazioni di nativi digitali. Quindi cioè, per loro niente di più normale essere circondati da tutto questo, e quindi così come noi la mattina ci alziamo tranquillamente, facciamo colazione, loro la prima cosa che fanno appena si alzano è accendere il cellulare o lasciarlo acceso tutta la notte e verificare se siano arrivati messaggi. Insomma, questa è la loro routine.
Ecco, però a questo punto, trovandoti di fronte a un genitore che chiede ma insomma che cosa posso fare io per agire in maniera valida, costruttiva, per creare, diciamo così, una difesa rispetto ai rischi di cui poi ci occupiamo quest'oggi parlando di ECPAT, qual è il consiglio che ECPAT stessa, e quindi tu che la rappresenti, dà a un genitore che facesse questa domanda?
Ma noi la prima cosa che diciamo sempre è sicuramente la cosa più sbagliata da fare è quella di vietare, perché comunque sia non si ottiene nulla, considerato che tutti oramai posseggono smartphone, internet e via dicendo, per cui il ragazzo se non lo utilizza a casa va a fare i compiti dall'amico e lo utilizzerà di là. Quindi comunque sia il divieto non serve assolutamente a nulla. Quello che può servire invece è fare un percorso di navigazione insieme, quindi provare a vedere insieme come funziona la rete e scoprirla insieme e capire alle volte che forse sono ragazzi che possono insegnare ai genitori qualcosa di più. Quindi cioè studiare il mezzo insieme, perché per i ragazzi è naturale, non hanno bisogno del manuale di istruzioni perché vanno veramente in automatico, come se avessero sempre posseduto il mezzo. Gli adulti hanno paura e quindi non sperimentano tutte queste cose qui. Facendolo insieme magari si riesce a comprendere anche cosa fare, e ovviamente un'informazione di ordine tecnico, le famose impostazioni sulla privacy e la sicurezza, quelle non dobbiamo mai dimenticarcele perché quello è il primo, diciamo, elemento che ci espone a tutta un'altra serie di pericoli.
Yasmin, invece per chi, pian piano stiamo arrivando a conclusione della nostra conversazione, però ci sono due domande che vorrei farti. La prima è: chi volesse pratiche, chi volesse quindi in particolare come scuola avere, diciamo, un contatto con voi e avere quindi la vostra partecipazione, ovviamente mettendosi d'accordo sul come, quando e dove, ecco, che cosa deve fare?
Sicuramente lo può fare consultando il sito, quindi www.ecpat.it, e andando nella pagina apposita della campagna che è Navigare in rete senza pericoli, lì troverà anche i contatti. Altrimenti, se si vuole, diciamo così, sorvolare questa fase, quindi chiedere direttamente informazioni su percorsi formativi o anche momenti di sensibilizzazione, a prescindere se siano rivolti ad adulti, bambini, insegnanti o professionisti, è sufficiente scrivere a questo indirizzo email info@ecpat.it.
info@ecpat.it. Per ritornare alla campagna con cui abbiamo aperto, vale a dire non voltarti dall'altra parte, abbiamo detto, bene, magari in euforia uno può diventare un turista sessuale occasionale, ma che cosa rischia effettivamente una persona che poi viene colta sul fatto?
La cosa più ovvia, rischia appunto il carcere. Non c'è granché da dire, e sinceramente c'è, cioè, macchiarsi per un qualche cosa che effettivamente né si voleva fare e né si sarebbe mai pensato di fare, di commettere in Italia, poi andarlo a fare all'estero, ovviamente con tutti poi i rischi e pericoli che si corrono anche all'interno, insomma, di strutture carcerarie straniere. Sarebbe bene evitare tutto questo.
La domanda peraltro serve anche per far capire come a volte, quando ci si trovi magari in paesi che non sono i propri, si pensa che ci sia un diritto all'impunità che non esiste. Ricordiamo quindi, in ogni caso, magari questo può anche essere un deterrente, non dovrebbe essere questo ovviamente, ma che l'impunità non esiste, tutt'altro, e mi sembra il minimo che sia garantito, se vogliamo, però bisogna andare poi oltre questo, quindi si rischia e come, ovviamente, ma soprattutto bisogna comprendere quello che si sta facendo, e quindi non credo che ci sia euforia che tenga, per quanto possa essere un evento di grande festa. Ecco, lasciamo che sia un evento di grande festa, di effettiva passione, divertimento possibile rispetto al mondiale di calcio, però la campagna Non voltarti dall'altra parte giustamente mette il dito dove occorre mettere, soprattutto visti segnali che voi stessi avete ricevuti in passato. Quindi attenzione, informiamoci tutti, grazie anche al lavoro che svolge ECPAT Italia, ECPAT in generale. Ricordiamo ancora www.ecpat.it, noi continueremo, ci teniamo moltissimo fin quando Yasmin non si stancherà di venire da noi, e ci auguriamo che questo non accada. Noi manteniamo l'attenzione, il focus su questo argomento, cercheremo di trattarlo in varie formule. Ricordiamo ancora, è possibile la sensibilizzazione nelle scuole, cercheremo anche, speriamo che possa esserci un maggiore coinvolgimento anche da parte dei genitori stessi. Intanto ringraziamo moltissimo Yasmin Abuloa, che in qualità di segretario generale di ECPAT Italia è stata qui con noi, la ringraziamo ancora e tanti auguri per i vostri sforzi in questo importante lavoro che state svolgendo ormai da anni. Grazie.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari il mondo com'è come potrebbe essere, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.